l'Interista in podcast.
Tutto bellissimo nella vittoria di ieri dell'Inter contro l'Atalanta, tutto nell'ordine delle cose, nel senso che l'Atalanta che è scesa in campo contro l'Inter nella semifinale di Supercoppa lo ha fatto con l'aria un po' stranita, dopo 30 secondi ha rischiato subito di prendere un gol, con una formazione che per scelta di Gasperini ha voluto in qualche modo mettere in campo le seconde linee, che sono seconde linee di enorme qualità, Zaniolo, Samardzic su tutti, però poi c'erano anche Brescianini e altri giocatori. Quindi l'Atalanta, dice Gasperini, ha voluto fare una scelta di questo tipo, cercare di far giocare gente che gioca meno, dargli un maggior minutaggio, ma è una scelta rischiosa. Lo ha fatto anche l'Inter, a dire la verità, lo ha fatto anche l'Inter non in Supercoppa ma in Champions League, quando ha scelto le seconde linee in quasi tutte le partite più importanti. L'ha fatto ad esempio con l'Arsenal, lo ha fatto con la Stella Rossa, lo ha fatto con il Bayer Leverkusen, anche se in parte. Ma diciamo che l'Inter che oggi va a giocare una partita con l'Atalanta e pretende di vincerla a tutti i costi, costruendo palle gol su palle gol, dimostra che non si tratta di gestire le proprie forze, si tratta di vincere i trofei, punto, perché quello è un carburante formidabile. Bene, nell'Inter in cui è andato tutto bene, dove hai dominato l'avversario, e nota a margine, l'Inter domina l'Atalanta e Gasperini, invece di riferirsi a questo, riflette sul gol che a suo dire era pieno, viziato di un sacco di falli. In realtà era il calcio d'angolo che sicuramente non c'era, per carità, è sicuramente una realtà, ma appellarsi a questo, ad un calcio d'angolo e non a un calcio di punizione a due in area, non un calcio di rigore, non a un'espulsione mancata, a un calcio d'angolo da cui è scaturito il gol. Ecco, se questo è il massimo che può offrire Gasperini come analisi della partita, è evidente che è il motivo per cui Gasperini non potrà mai allenare un grande club. Ormai tra l'altro è tardi, perché l'età è quella che è, l'allenatore è molto bravo, non c'è dubbio che a Bergamo ha trovato la sua dimensione definitiva, ma anche quando fa scelte come queste, quando fa dichiarazioni come quelle che, tra l'altro nota margine ulteriore, dichiarazioni che fa soprattutto con l'Inter e che quando invece gli capita qualcosa con Juventus e Milan non fa mai. E questa è una roba che basta andare a ritroso nel tempo per capire che quando gli succedono cose con la Juventus e Milan, niente. Con l'Inter invece evidentemente è il dente avvelenato, ma questo lo sappiamo già tutti, è il segreto di Pulcinella. E qualcuno anche con cattiveria ha detto: non può esserci una rivalità tra Gasperini e Simone Inzaghi, perché, per dirla alla Andy Roddick, grande nemico di Federer, per esserci la rivalità bisognerebbe che almeno una volta lo battessi, diceva Roddick di Federer, e invece non è mai successo. Ecco, vale anche per Gasperini, 7 partite, 7 sconfitte, anche ai tempi di quando era con la Lazio nel 2019, e quindi evidentemente forse c'è un po' di risentimento che parte da quello, ma mi rifiuto di credere che davvero lui capisca o veda la partita unicamente in quel modo. Dall'altra parte, il tema dell'Inter, oggi le notizie non piacevoli ci sono sempre, ma questo lo si sa, non ci sono quando Thuram si fa male, non ci sono quando Lautaro fa una partita, e qui vado un po' controcorrente, assolutamente encomiabile, ruba palloni, gioca a calcio con gli avversari, nel senso che proprio li affronta, li ingaggia, li va via, ma poi quando deve segnare non riesce. Ma non è che abbia sbagliato 9 palle gol, come qualcuno ha detto, perché quando la guardi con l'occhio del tifoso, inevitabilmente nel momento della partita sembra che Lautaro sia il più grande, il peggior calciatore del momento, perché sbaglia tutto. In realtà 3 palle gol le ha parate carne secchi, punto, e non con parate facili. In un caso la palla gli è stata rimpallata da un difensore avversario, e in altre 3 occasioni Lautaro ha invece sbagliato mira. E quelle sono le cose più gravi. È sicuramente in scarsa forma, ma non scarsa forma fisica, mentale. È sicuramente in un momento difficile, non c'è dubbio. Anzi, andrà aiutato quando tornerà a San Siro. Però questo non autorizza a guardare soltanto unicamente il tabellino di Lautaro. Guardiamo anche quello che ha fatto durante la partita, altrimenti non si capisce bene la prestazione. Oggi abbiamo avuto una prestazione doppia, no? Dalla parte Thuram che è uscito, va bene, per infortunio, ma la partita di Lautaro era nettamente migliore, per il semplice fatto che Lautaro era più assente, più marginale nella partita, mentre Lautaro era protagonista. E bisogna essere presenti per arrivare al momento giusto per andare a fare il gol. E Lautaro, da questo punto di vista, ha giocato meglio di Thuram, nettamente. Poi Lautaro nel secondo tempo si è perso completamente, e ha perso anche le distanze, si capiva che era ossessionato dal fatto che non riusciva a trovare il gol, e questo inevitabilmente incide nella sua mentalità e anche nella percezione che si ha di lui. In ultimo, i cambi. Non benissimo il fatto che ancora una volta si utilizzino Frattesi, Aslani a un quarto d'ora dalla fine, soprattutto perché non si capisce davvero il apporto che possono dare. Si limitano a fare il compitino, soprattutto Aslani si mette a fare geometrie abbastanza ovvie e va bene. Dall'altra parte Taremi non segna mai, ma mai, e Frattesi, beh, insomma, avrà anche il diritto di poter giocare di più, ma deve anche dimostrare di avere quella qualità che ad oggi, quando subentra, offre sempre più raramente. Vedremo, perché la situazione sta diventando un po' particolare e non a gennaio, come qualcuno ha scritto, ma molto più probabilmente a giugno si porrà il quesito se trattenere Frattesi oppure no. E questo naturalmente è tutto. Intanto, finale lunedì sera contro, vedremo se Milano o Juventus, e tutto il resto, insomma, un complimento enorme a Dumfries che ha fatto una partita straordinaria e a Sommer che l'ha preservata.
L'Interista in podcast.